Buongiorno a tutti voi, stamattina mattinata insieme abbiamo davvero una bella sorpresa. Una decina di alunni della scuola media Manfredini, scuola paritaria della classe terza B, insieme alla loro professoressa di lettere, professoressa Simona Rota, e parleranno con noi e ci diranno come hanno vissuto quest'anno, che cosa hanno imparato, che competenze hanno acquisite, qual è la loro capacità di giudicare la realtà. Ormai sono in prossimità, stanno uscendo dalla scuola media inferiore e poi inizieranno un percorso di scuola superiore e quindi sentiremo loro che cosa porteranno nella loro valigia da questo ultimo anno, particolarmente difficile, particolarmente impegnativo, anche perché li ha visti in presenza in classe e anche in DAD, cioè in didattica a distanza. Con Simona abbiamo già fatto dei progetti insieme e quindi davvero questo è l'ultimo progetto in cui i ragazzi utilizzeranno anche la radio, questo strumento. Hanno utilizzato tante volte Zoom, hanno utilizzato tante volte questi mezzi e allora adesso si sperimenteranno proprio con la radio, con Radio Missione Francescana. Grazie Simona di essere con noi.
Grazie a te Angela per l'invito. Ci piace questa iniziativa perché, se tu ci pensi della didattica a distanza e della scuola, quest'anno abbiamo sentito parlare quasi tutti i giorni, un po' dai media, abbiamo letto articoli e ci è piaciuta la possibilità di dare voce a chi la didattica a distanza l'ha vissuta proprio sulla pelle, oltre agli insegnanti, anche ai ragazzi. Quindi è stato bello proporlo e che loro abbiano accettato spontaneamente. Loro si sono fatti avanti liberamente, avendo fatto la proposta a tutta la classe.
Bene, quest'anno scolastico, Simone, è stato un anno segnato dalla pandemia e quindi segnato da un rapporto che è stato più volte a distanza. Ecco, che cosa possiamo dire di positivo di questa esperienza e che cosa invece è mancato?
Guarda Angela, siamo stati tutti messi di fronte a una modalità diversa di fare scuola perché siamo passati a una scuola che tanto ha utilizzato piattaforme, che tanto è stata in distanza, appunto, ciascuno a casa propria, ma noi insegnanti, ma anche i ragazzi tra loro nelle diverse case, quindi neanche insieme tra loro. Abbiamo provato a raccogliere una sfida che era quella di provare a tenere saldo il cuore della scuola, perché noi passiamo attraverso il sapere, l'imparare, provare a vedere come i nuovi canali, quindi Zoom, tutto quanto ci siamo dati, potesse essere lo strumento per fare lo stesso scuola. Cioè, ci è piaciuto provare a imparare senza abbassare l'asticella del conoscere, dell'imparare e del fatto che la scuola è innanzitutto un luogo di rapporti, cioè si impara insieme. E che per noi insegnanti educare vuol dire educare attraverso l'imparare, no? Quindi leggere, scrivere, il vecchio far di conto, comunque avere a che fare con il sapere, no? E abbiamo provato a leggere lo stesso i libri che abbiamo sempre ritenuto importante leggere
Leggere
insieme ai ragazzi in terza. Quindi abbiamo provato a raccogliere la sfida di cosa voleva dire leggere I Promessi Sposi, leggere Il buio oltre la siepe e provare a fare anche un progetto di geografia ed educazione civica sulla mondialità, facendo incontri a distanza, invitando i ragazzi a prendere appunti, a fare domande. Provare a vedere cosa voleva dire che essere distanziati non è chiudersi, no, sulla propria piccola realtà e non avere più a che fare con l'altro, ma addirittura il mondo ci interessa. E abbiamo provato insieme ai ragazzi a costruire un progetto, di cui dopo magari parliamo un po' più nello specifico, a cui abbiamo dato il nome Allargare lo sguardo.
Bene, allora possiamo iniziare con i nostri ragazzi? Ecco,
Sì, guarda.
i ragazzi sono Matteo, Tommaso, Sofia, Agata, Alice, Carolina, Francesco, un altro Matteo, Stefano e Isabella. Benvenuti in Radio Missione Francescana, ragazzi.
Eccoli qua. Allora,
Bene,
fa
allora
specie
cominciamo
che.
con Matteo. La lettura dei Promessi Sposi sicuramente quest'anno è stata una lettura particolare perché vi siete accorti e avete scoperto che questa lettura, soprattutto la lettura della peste nel 1630, vi ha aiutato a leggere la situazione che stavate vivendo, no? La situazione della pandemia. Avete detto, guarda, anche allora questa esperienza era stata un'esperienza difficile, dolorosa, con tanti morti. Allora, Tommaso, dimmi allora, no, Matteo, scusami. Matteo, allora dimmi che cosa hai letto, che cosa puoi dire rispetto a quello che hai conosciuto, hai potuto scoprire, conoscere.
Sì, leggendo questo libro quest'anno ci siamo immedesimati molto nei Promessi Sposi, in particolare nel periodo della peste a Milano, perché stavamo vivendo anche noi questo periodo. E in particolare, come nei Promessi Sposi si parlava del Lazzaretto, e noi lo paragonavamo al nostro ospedale di adesso, e ai cappuccini, che erano le persone che aiutavano i malati di peste, li paragonavamo ai medici dell'ospedale.
Certo, c'è stata un'immedesimazione, perché questa di fatto è la prima terza, dopo tanti anni di lettura di Promessi Sposi, che con la pandemia ha avuto a che fare, no? Quindi ha visto una pandemia moderna, non solo quella del Seicento. E su certe questioni c'è stata un'immedesimazione, vero Matteo?
Sì. C'è stato qualche personaggio che ti ha colpito di più, Matteo?
Sì, mi hanno colpito molto i malati perché sono delle persone che danno la vita per aiutare le persone malate di peste e aiutandoli magari e salvandoli.
Ecco, nel 1630 siamo, la Chiesa è presente con il cardinale Federico Borromeo, fa una grande processione, no? Che, come dire, all'interno della città sapeva il cardinale che la peste poteva diffondersi, ma l'ha fatta lo stesso, no? Proprio perché la Chiesa è presente anche all'interno del Lazzaretto, all'interno dell'ospedale, no?
Matteo.
Cioè la presenza dei cappuccini è una presenza significativa, no?
Sì, è vero, perché sono dei medici volontari, appunto,
Frati,
frati
frati.
volontari che aiutano le persone.
Cosa fanno questi cappuccini?
Vanno.
Li aiutano come infermieri, ma li aiutano anche.
A volte li accompagnano
Li
anche a morire.
accompagnano anche a morire con dei carri e
Con delle preghiere, ti ricordi?
sì.
Molto spesso i cappuccini sono stati quelli che si sono presi cura di quelli che nella città altrimenti sarebbero stati buttati, no? Per strada. Li hanno raccolti, medicati, perdonati, aiutati.
Però alcuni non ce l'hanno fatta e sono morti.
E certo, il numero dei morti è stato altissimo, altissimo.
Bene, c'è qualcun altro che vuole raccontarci questa lettura e questa, beh, insomma, ti ha fatto scoprire, pensavi che potesse davvero esserci una peste così grande come in fondo la peste che stiamo vivendo adesso, Tommaso?
No, sinceramente non l'avrei mai pensato perché pensavo potessimo combatterla meglio, invece è arrivato appunto questo Covid nuovo che ci ha stravolti tutti. Ciò che mi ha colpito di più, l'episodio che mi ha colpito di più di Promessi Sposi è stata la madre di Cecilia. E appunto lei, che era una bambina morta in un punto così buio, così triste come era la peste, è risultata un punto di luce perché era stata una morte pacificata, era tutta Milano era devastata e lei appunto era come un punto di speranza, un punto di luce.
Una scena in bianco e nero, Angela, l'avevamo dipinta.
Sì. È una scena commovente, ti sei commosso, Tommaso?
Sì, abbastanza, perché non sono molto un tipo che si commuove, ma questa scena mi ha abbastanza commosso.
E hai pensato ai tanti, hai pensato ai tanti morti anche tra di noi, esatto, che ci sono stati.
Sì. E anche
per cui hai pregato sicuramente, no?
Sì, molto, tra cui anche mi sono morti due nonni, che di certo non ha aiutato molto il Covid, ma per fortuna non sono morti solo di quello, ma hanno avuto problemi in più, ecco.
Tommaso, hai cominciato a pensare alla morte, allora?
Abbastanza, non pensavo in questo momento, ma ho veramente iniziato a pensarci.
Questa è stata un'esperienza, Angela, leggendo Promessi Sposi, la peste in particolare, ma li ha avvicinati con l'età che hanno comunque a questa questione in prima persona, come ti ha detto lui.
Della morte, di questo passaggio pacificante per la madre di Cecilia, perché in fondo la fida ai monachi con una tenerezza, sapendo che erano persone credenti, quindi pensava davvero che questa morte fosse solo un passaggio per la propria piccolina. Abbiamo adesso
Sofia,
che cosa? Che cosa da questa lettura ha portato, cioè che cosa le è rimasto impresso?
A me ha colpito molto la conversione dell'Indominato. Infatti lui, dentro di lui da qualche tempo aveva qualcosa che lo turbava, non era soddisfatto della sua vita da malfattore e voleva invece una vita cristiana, voleva trovare il vero senso della sua vita. Con nell'incontro con Lucia è venuta fuori questa turbolenza che aveva in lui.
Questa angoscia.
Esatto. E quindi ha scelto di cambiare vita e di seguire veramente quello che il suo desiderio di vita e di diventare cristiano e fare delle buone azioni.
Quindi la conversione è proprio il cambiamento della sua vita e la testimonianza di fede gliel'ha data prima Lucia e poi l'incontro anche
con il cardinale
Federico Borromeo. Diciamo che davvero è uno dei temi, dei personaggi centrali. Come può accadere anche adesso che ci siano delle persone che possono, no, convertirsi, che possono cambiare, e questa pandemia può averci sollecitato a scoprire davvero qual è il senso profondo della vita, no, Sofia?
Sì.
Anche tu hai vissuto la morte del nonno e quindi anche tu hai conosciuto da vicino che cosa vuol dire che una persona possa morire, ma che questo non ci allontana dai nostri cari, no? E quindi siamo sempre in comunione con loro. Ti ringrazio di questo. Possiamo concludere, Simona, con i Promessi Sposi, ricordando come questi personaggi da Fra Cristoforo siano davvero sempre personaggi attuali, no? Come ci aiutino ancora adesso a leggere la nostra esperienza di cristiani. No?
Sì, Angela, li abbiamo sentiti vicini, anche con età diverse, se tu pensi sono adulti, no, loro sono ragazzi, però ognuno di loro di fatto ha messo in campo l'esperienza che stava vivendo, provando a conoscerla fino in fondo, per cui gente come l'Innominato, Fra Cristoforo, lo stesso Renzo, cioè è gente a cui,
sì,
a cui la realtà ha posto di fronte grandi domande, grandi difficoltà anche, no?
Certo.
È stato bello sentirli compagni, ecco, nel senso alle prese con la loro umanità e i ragazzi alle prese con la loro, noi insegnanti con la nostra, cioè vedere come c'è un umano che è sempre comune, no, nel mondo.
Certo.
Questa è anche un po' la lezione dei classici, se vuoi, no? Che parlino.
Certo. E in fondo il sugo di tutta la storia, dice Manzoni, che Lucia e Renzo trovano insieme è questo: i guai vengono spesso e quando vengono, per colpa o senza colpa, la fiducia in Dio li raddolcisce e li rende utili per una vita migliore. Facciamo una pausa musicale, poi continueremo a parlare con la professoressa Simona Rota e con i suoi alunni.
Been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do 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 do. Oh, I want something just like this. Do do do. And the myths, the testaments they told, the moon and its eclipse, and Superman unrolls the suit before he lived. But I'm not the kind of person that it fits. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can miss. I want something just like this.
Sono con la professoressa Rota, professoressa di lettere della classe terza D della scuola media paritaria Enrico Manfredini, e sono con alcuni suoi alunni che hanno accettato la sfida di raccontare quello che hanno imparato quest'anno, conosciuto, proprio attraverso raccontandolo in radio. Bene, con noi abbiamo Agata. Ciao.
Bene. Ecco, Angela, ad Agata è piaciuto particolarmente Il buio oltre la siepe, che è un altro dei libri che ci ha accompagnato quest'anno. Siamo negli Stati Uniti, Alabama, gli Stati del Sud, anni 30, dopo la crisi del 29, Stati del Sud in cui la questione razziale neanche ora è risolta totalmente, possiamo immaginare cosa fosse negli anni 30. Quindi dove la comunità dei neri e dei bianchi vivono due realtà separate, dove essere nero vuol dire ancora essere segregato, ancora essere oggetto di pregiudizio, no, di diffidenza. All'interno di questo libro una famiglia si trova alle prese con un processo, una famiglia intera, perché il papà Atticus di fatto non può pensare di coinvolgersi in un processo senza che la sua famiglia abbia delle conseguenze, perché gli amici dei loro bambini lo accusano di essere un negrofilo, di difendere i neri, e i suoi figli ne fanno anche le spese. Per cui ci siamo coinvolti nella storia di questo processo di questi bambini, figli dell'avvocato, che hanno visto cosa ha voluto dire per il loro papà difendere un nero con tutta la comunità del suo paese di Macomb contro, ma decidere che era in ballo una questione non solo professionale ma umana di quello che stava facendo.
Bene, Agata. Allora Agata, che cosa ti è piaciuto? Che cosa vuoi dirmi di questo libro?
A me è piaciuto tanto il personaggio Scout, che è il narratore del libro, della storia, perché c'è una bambina che si fa tante domande, si pone tante domande, e cioè, mi sembra che per una bambina di 9 anni il razzismo, tutta la storia di suo padre e di Tom, mi sembra che sia per lei una cosa troppo grande, perché vive con Atticus e quindi, cioè,
Chi l'ha aiutata a starci di fronte a questa cosa così dolorosa e particolare?
Per me sia Jem che Atticus.
Sia Jem che suo fratello
e suo papà. E cioè, anche a scuola, cioè, gli dicono che suo papà è un negrofilo e tutto, perché in quel paese erano quasi tutti razzisti, a parte suo papà. E, cioè, e lei si deve subire un po' tutto questo, anche se non ha fatto niente. E questo mi piace.
Diciamo chi era Atticus, questo avvocato che prende le difese, no, di
Tom Robinson, che è un nero accusato di...
accusato, ecco.
Atticus è il papà di Scout e di Jem, che sono i suoi figli, e è un avvocato chiamato in causa per difendere il povero Tom Robinson, che è accusato per una cosa che non ha neanche...
Tutti sanno tutti che è innocente, questo è un po' la caratteristica di questo processo. Tutti sanno che Tom Robinson è innocente, ma è nero.
E quindi
alla fine purtroppo non sarà condannato, ma sarà... Avete capito perché, insomma, c'era una questione ideologica in ballo notevole. C'è Alice poi, Simona?
Sì, Alice. Bene. Anche lei ha voluto dire la sua opinione sul buio oltre la siepe, quello che le ha suscitato, scelto così.
Bene, Alice, guardare questa realtà, no? Incontrare l'altro superando i pregiudizi, tu l'hai capito, no? Leggendo questo libro, no?
Sì, la cosa che mi ha dato più fastidio del libro è stato proprio l'incoerenza dei pregiudizi, soprattutto quelli sui neri, perché succede un tè con delle signore di Macomb, del circolo delle missionarie, insomma. Sono delle signore che sono fermamente convinte di dover aiutare le persone nere, perché sono fermamente convinte che abbiano uno stile di vita orribile e che facciano costantemente peccati. Ad un certo punto c'è una signora che, dopo aver parlato male di fatto della comunità dei neri per molto tempo, dice
una frase in cui sostiene di non essere una persona che dà giudizi agli altri, nonostante è chiaro che sia un'incoerenza. Perché
certo. Quindi il pregiudizio è evidente, anche se loro non ne hanno coscienza.
Esatto. E un'altra cosa che è molto chiara nel libro è il fatto che al processo, nonostante le prove che scagionano Tom siano schiaccianti, perché Tom è ferito al braccio sinistro e nel processo il caso riguarda un maltrattamento in cui è chiaro che la ragazza in questione sia stata maltrattata con il braccio sinistro, Tom è ferito, è chiaro che non può aver fatto questa azione, ma dato che è nero, il processo lui lo perde, nonostante le prove siano schiaccianti e tutta Maycomb sappia che è innocente.
Alice, a questo punto tu dici: chiunque sia la persona, che sia qualsiasi persona ha diritto ad un rispetto e a un giudizio equo, e al tempo stesso, come dire, deve essere stimato per quello che è. E quindi qui il tema della discriminazione razziale è un tema ancora purtroppo attuale, no? E quindi hai capito che questo è necessario anche per voi ragazzi, no Alice, in questo momento, non avere dei pregiudizi nei confronti di tutte le persone che puoi incontrare. Parliamo di emigrati, parliamo di chi puoi incontrare nelle vicende che stai vivendo adesso tu, o no? Grazie Alice.
Adesso abbiamo Carolina, Angela.
Carolina, benissimo. Ciao Carolina. Che cosa vuoi raccontarci di questo libro? Che cosa ti ha colpito?
Mi ha colpito sempre il pregiudizio, però, sulle persone diverse. Cioè, non soltanto i neri, ma anche le persone che non sono nella norma. Un esempio schiacciante del libro è Bradley, un ragazzo che è stato discriminato per un'azione, era una cavolata, che però essendo diverso, non avendo le tradizioni di quel posto, visto che neanche la loro famiglia lo faceva, l'hanno punito. Infatti i suoi genitori hanno deciso di non dargli la possibilità di scegliere da solo come migliorarsi, non gli hanno dato la possibilità di esprimersi, di decidere come migliorare, perché i suoi genitori, in un certo senso, secondo me, sono stati egoisti, non gli hanno dato il permesso di esprimersi e quindi in un certo senso gli hanno rovinato la vita chiudendolo a vita a casa, quando poteva semplicemente stare in un luogo, in una prigione per minorenni, dove poteva raddrizzarsi con i suoi amici.
L'hanno chiuso in casa da sempre, lui
sì,
è da 30 anni.
Certo. Questo è veramente, anche questo è un modo di discriminare le persone per quello che non sanno fare, invece una persona vale per quello che è, no? Questo
certo,
l'hai capito,
anche,
Carolina.
Anche una bravata, un atto sconsiderato da giovani, può trovare la possibilità di redimersi, no? Di cambiare.
Questo ti ha aiutato a leggere anche la realtà che stai vivendo?
Sì, abbastanza.
E ad esprimere un giudizio su quello che avviene, no? Alla fine della terza media uno ha imparato una capacità di giudizio rispetto a quello che vede, no?
Sì, mi ha aiutato anche a capire come trattare, secondo me, come il diverso, cioè perché se io ogni tanto posso trovare qualcuno che non ha le mie stesse caratteristiche, non ha le mie stesse idee, non per forza devo escluderlo, è meglio imparare anche
più. Ti ringrazio tantissimo. Concludiamo questa seconda parte, che o c'è un altro ragazzo?
No, adesso ci
la seconda parte, che è legata al buio oltre la siepe. Facciamo una pausa musicale, poi continueremo a parlare invece con un'esperienza diversa, molto bella, che è allargare lo sguardo, questa capacità di alzare lo sguardo. sguardo, di alzare lo sguardo, di far alzare lo sguardo a questi ragazzi in modo tale che lo sguardo vada tenuto sempre alto. Una pausa musicale.
Mi dici che non funziona più, siamo soli adesso noi, sopra un pianeta blu. E quando arriva sera, invadi la mia sfera, non è la primavera che non sento da un po', non sento da un po'. I brividi sulla mia pelle, il tuo nome fra le stelle, sembra ieri che la sera ci stringeva quando tu stringevi me. Ricordo ancora quella sera, guardavamo le code delle navi dalla spiaggia sparire. Vedi che son qui che tremo, parla, parla, parla. Scema non saper fingere, dentro ti amo e fuori tremo, come glitchi nelle notte. Scommetto che ora non prendi più l'abitudine di fare sempre come vuoi tu. E quando arriva sera, mi manca l'atmosfera, non è la primavera. Sembra ieri stringeva quando tu stringevi me. Ricordo ancora quella sera, guardavamo le code delle navi dalla spiaggia sparire. Vedi che son qui che tremo, parla, 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 parla con me. Ma forse solo dato tutto per scontato e mi ripeto che scema non saper fingere. Treni infiniti, forse solo che mi manca parte di un passato lontano come Marte. Tu cosa dirai vedendomi arrivare quando ti raggiungerò? Ricordo ancora quella sera, guardavamo le code delle navi dalla spiaggia sparire. Vedi che son qui che tremo. Per fingere, dentro ti amo e fuori tremo, come glitchi neri notte. Ora che non posso più tornare a quando ero bambina ed ero salva da ogni male. E da te, da te, da te.
Bene, sono con la professoressa Simona Rotta della classe della scuola terza B, della classe terza B, con alcuni suoi allievi della scuola media Manfredini. Continuiamo con il racconto da parte di questi ragazzi che hanno letto, che hanno imparato diverse cose, hanno finito un ciclo e sicuramente escono più grandi di prima, con una capacità di giudizio, con una capacità di leggere la realtà grandissima. Con noi abbiamo Francesco. Ciao Francesco. Bene, voi avete fatto diverse esperienze, no? E anche questa, che la speranza accanto a chi ha bisogno. Avete incontrato delle esperienze che non erano in Italia, ma erano in altri paesi. Ma l'altro che incrociamo, possiamo incrociarlo direttamente, possiamo conoscerlo, ci fa in qualche modo alzare lo sguardo e capire che il suo bisogno può essere anche il nostro bisogno. Francesco, che cosa ti ha colpito di questi incontri? Ce ne puoi raccontare uno?
Sì, mi ha particolarmente colpito l'incontro con Padre Jelpo, che è un frate francescano che organizza i pellegrinaggi in Terra Santa, e ci ha parlato, beh, prima di tutto, com'era la questione lì in Medio Oriente, che è una questione difficile da ormai anni.
Adesso più che mai, in questo momento, più che
Esatto.
mai, difficile. Sì.
E ci ha parlato che ci sono anche molte religioni che entrano in contrasto in quelle zone, e però grazie a Padre Jelpo e ad APSI sono riusciti a creare delle comunità, come per esempio delle scuole in cui si metteva assieme tutte le conoscenze delle varie culture, religioni, lingue per fare qualcosa
Aperte a
di bello.
tutte, sostanzialmente scuole in cui c'erano tutti i ragazzi, dagli arabi, ai musulmani, ai
Esatto.
cristiani, agli ortodossi, ecco, questa comunione reale nell'esperienza della scuola, scolastica, educativa, no? È così, Francesco, ti ha colpito questo?
Che sono riusciti a mettere da parte le loro divergenze e a fare qualcosa di bello insieme.
Cioè dei progetti buoni, cioè costruire il bene, tu dici si può fare.
Esatto.
Bene, questo l'hai scoperto e te lo porti a casa. C'è qualcun altro, Matteo?
Sì, arriva Matteo alla postazione e anche lui è stato coinvolto in modo particolare dal progetto Allargare lo sguardo.
E in particolare,
È
quale?
comunque del Burundi.
Del Burundi, che è quello di Bujumbura. Ecco,
Sì.
che cosa, ascoltando quelle parole, quell'esperienza, ti ha provocato? Che cosa ti ha provocato?
Mi ha colpito molto come vivono, come è la situazione lì, come fanno a vivere anche con poche risorse e anche con tanti bambini da sfamare.
Quindi molti bambini che sono stati abbandonati, di cui loro si occupano.
Sì. Sì, in
Quindi
particolare
questo.
c'era la questione del progetto dell'adozione a distanza, vero Matteo, che ci ha un po' spiegato l'operatore APSI, ti ricordi?
Sì,
c'era molta gente che prendeva dei bambini, li aiutava con le rette mensili della scuola per aiutarli ad arrivare come vorrebbero anche i genitori.
E quindi tu ti sei sentito, Matteo, cioè queste persone che sono in una povertà estrema, però possono essere aiutati, no? Anche con un piccolo gesto che è quello dell'adozione a distanza. Ora, penso che siano bambini come te, no? L'hai scoperto, con gli stessi desideri, con la stessa meraviglia, con la stessa curiosità, o no?
Sì, sono come bambini normali, solo con pochi soldi, però sempre con tante nuove cose da imparare.
Bene, grazie Matteo. Abbiamo Stefano adesso?
Sì, senti Stefano,
Benissimo.
ci ha un po' raccontato, così parlandone anche in classe, anche un po' per concludere questo momento insieme, Angela, di cosa ha vissuto lui in tutto questo anno di Covid. All'inizio ho aperto io, no, raccontandolo un po' come insegnante, ma è chiaro che i protagonisti sono stati i ragazzi di tutto questo, no? Quindi voleva dire un po' cosa la sua esperienza gli ha portato in
Bene,
questo.
grazie Stefano, ciao.
Prego, buongiorno. È stato veramente un periodo brutto per me perché e mi ero buttato interamente sullo studio e avevo iniziato appunto ad essere molto stanco e soprattutto credo di essere, di avermi, di essere, di, scusi, di essere buttato sullo studio solo perché volevo dimenticare la tristezza che vivevo, soprattutto per la lontananza con gli amici, soprattutto per l'impossibilità di praticare la mia più grande passione, ovvero il teatro. È inutile negarlo, Angela, che io vivo su uno palcoscenico e io veramente amo questo hobby e credo che potrebbe diventare anche una professione per me in futuro.
Bene, che bello questo, veramente Stefano, molto molto bello, e quindi davvero la possibilità per te di esprimerti è ancora maggiore per un altro, no? Che cosa vuoi dire allora, come dire, di questa, che cosa ti è mancato, me l'hai detto, ma che cosa ti sei portato a casa da questa esperienza?
Secondo me la DAD ha soltanto un pregio, ovvero che c'è stato un aggancio alla realtà insieme anche ai professori, e vedere i professori amici anche soltanto online, secondo me è stato un motivo di consolazione per la tristezza che vivevamo all'epoca.
Quindi ti sei sentito comunque vicino ai tuoi professori? Sì. Hai scoperto che loro ti volevano bene, che volevano comunque aiutarti ed erano vicino a te, no? Che bello tutto questo, Stefano, che mi stai dicendo. Quindi anche questo è stato per te un'esperienza che ti porti a casa ed è un'esperienza che ti ha fatto pensare, riflettere. E forse ti ha aiutato anche a capire che cosa vuoi fare da grande, o no?
Eh sì, certamente, perché è stato veramente un brutto periodo. Veramente un brutto periodo, soprattutto anche perché mio nonno è morto luglio e ho avuto anche io l'esperienza del lutto, quindi poi ho scoperto col teatro che potevo risollevarmi.
Ho capito. Ti ringrazio, la morte vi ha colpito e vi ha toccato tanti di voi. Adesso abbiamo Isabella.
Isabella.
Concludiamo con Isabella.
Sì, che è la nostra artista.
Bene, ciao Isabella. Allora, come vuoi concludere questo percorso che stiamo facendo in radio? Cosa vuoi dirvi?
Beh, voglio un po' parlare del Covid, ovviamente, e come per me è stato superarlo con le mie passioni. Beh, possiamo dire prima di tutto che il Covid non è stato affatto semplice. E secondo me siamo riusciti a superare il Covid grazie alle proprie passioni. E per me, infatti, è stata l'arte. E io vedevo la mia maestra via Zoom, però a volte anche in presenza.
La maestra di acquarello?
La maestra di acquarello. Ci vedevamo all'aperto per dipingere. E io ho sentito molto durante il Covid che noi non sapevamo che cos'era il Covid. Non sapevamo con cosa stavamo lottando, eravamo nel nulla totale. Ma adesso noi sappiamo con cosa stiamo lottando, sappiamo che cos'è, sappiamo che è un virus.
E io dal Quindi sai come affrontarlo.
Io so come affrontarlo. Oltre, per me è stato il Covid a superarlo con le mie passioni, e ho capito che dopo la didattica ho sentito l'importanza di ogni singola cosa. Ho scoperto quanto era importante per me stare con gli amici, con i miei parenti. Quindi io con il Covid ho scoperto questo.
Hai scoperto di più qual era la cosa più importante per te, il senso più importante, il significato più importante della vita. Allora abbiamo un minuto, Simona, come vogliamo concludere di fronte a questi ragazzi che hanno vissuto delle esperienze come tutti noi, anche l'esperienza della morte, ma che sicuramente, come dire, hanno bisogno di essere incoraggiati in questo loro percorso di crescita. Noi abbiamo fiducia in loro, abbiamo speranza in loro, o no, Simona?
Noi abbiamo la speranza in loro, nel senso che è la generazione a cui consegniamo, no, tra poco questo mondo, questa vita. È una speranza che ha chiesto di avere delle ragioni, in un certo senso quell'andrà tutto bene, no, del primo periodo lasciava abbastanza insoddisfatti i ragazzi, ma proprio come ragione, no? Come ragione. E i Promessi Sposi ci hanno, come detto, i guai vengono e la provvidenza li raddolcisce e li rende utili per un mondo, per un futuro migliore, per sé innanzitutto.
Bene, auguriamo a tutti voi, auguriamo a tutti loro ogni bene. Ringraziamo davvero di cuore questi 10 ragazzi che hanno avuto la il coraggio di raccontare quello che hanno vissuto, quello che hanno letto. Salutiamo e ringraziamo la professoressa Simona Rota e la scuola media Enrico Manfredini e i suoi ragazzi che hanno accettato, grati e aperti alla meraviglia della conoscenza, ci hanno raccontato davvero l'esperienza, la ricchezza della loro esperienza di quest'anno scolastico così difficile. Grazie a tutti voi che ci avete ascoltato, la trasmissione sarà sul sito della radio e penso e spero che tanti di voi possano ascoltare questi ragazzi che sono la nostra speranza. Grazie a tutti voi e grazie ad Enrico che ha fatto la regia. Buona giornata a tutti.
An empty house.
So hold my hand, I'll walk with you, my dear.
The stairs creak as you sleep, it's keeping me awake.
It's the house telling you to close your eyes.
And some days I can't even trust myself.
It's killing me to see you this way.
Cause though the truth may bury this, ship will carry on.
Tell her that I miss our little talks.
Soon it will be over and buried with our past.
We used to play outside when we were young and full of life and full of love.
Some days I don't know if I am alright.
Your mind is playing tricks on you, my dear.
Cause though the truth may bury this, ship will carry on.
Disappear. All that's left is a ghost of you. Now we're torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go, we'll meet again soon.
Now wait, wait, wait for me. Please hang around. I'll see you. Though the truth may vary, this ship will carry our body safe to shore.